in diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Sono le 15:06, ben trovati da Antonella Palermo. Subito il numero per i vostri sms: 335 12 43 317. Se invece volete mandarci una mail, 105@vatiradio.va. Questo pomeriggio Gaetano Paradisi alla parte tecnica, Patrizio Ciprari in regia. Un po' di vecchio riproposto e un po' di nuovo questo pomeriggio. Torniamo indietro a qualche mese fa. Seguimmo in diretta dalla nuova fiera era di Roma lo IOSP Fest organizzato dall'Opera Romana Pellegrinaggi sul turismo religioso. Tanti stand, tante esperienze da presentare. Incontrammo in quella occasione un fotografo bravissimo che è particolarmente appassionato dell'India e ha creato degli scatti favolosi in quel subcontinente pieno di colori e purtroppo anche di povertà. Giuliano Casagrande ci racconta la sua esperienza e cosa per lui significa l'India.
L'India per me sono dei coriandoli colorati sparsi in questo fantastico e misterioso paese. I miei viaggi sono stati viaggi di emozioni, rubati con gli occhi del cuore e che voglio condividere con chi le sa leggere, capire e amare.
Allora, quando ho invitato il signor Casagrande qui a parlarci un po' di questo suo lavoro, ha detto no, ma io insomma parlo attraverso le mie foto, non so dire molto altro. Effettivamente queste foto vanno dritte al cuore e qui abbiamo il libro che le racchiude. Casagrande, allora, veramente l'emozione più forte.
Le emozioni sono dietro alla macchina fotografica al momento del click, perché l'India per me era stato un sogno di colori che amo con la fotografia, che è partita da età molto giovanile con il bianco e nero e poi si è sviluppata con il colore, e il colore per me è stato tutta la mia storia fotografica. Io non ho mai fatto il fotografo professionista, ho fatto tutto un altro lavoro per 40 anni. Con la pensione ho aperto una partita IVA e ho fatto fotografo professionista, però non sono professionista, sono un amatore. E questo è ancora il mio vantaggio per poter dare alla gente e trasmettere alla gente le mie emozioni. Per me l'India è un paese straordinario, dove dietro gli occhi di una donna impenetrabili, profondi, dove non si riesce a reggere la profondità di questi occhi qua, dietro a quei colori, dietro a quelle strade, trovo un'India che non è l'India povera che si racconta, ma un'India di dignità, un'India di bellezza, di straordinaria semplicità. E speriamo rimanga ancora così.
Uno scatto come lo fa? Non così, caso.
I miei scatti sono un po', non dico studiati, ma sono vissuti a vuoto. Vissuti a vuoto per un giorno, due giorni.
Che vuol
perché
dire?
Voglio capire il posto, la gente. Non vado a disturbare subito le persone, non mi piace. Voglio capire la luce. Ci ritorno due, tre volte con pazienza, con il cavalletto. Questo è il mio strumento. Più che la macchina fotografica, il mio strumento è il cavalletto. E in queste ore, in questi giorni, ho il modo di conoscere la gente in silenzio, vedere come operano, come si comportano.
Il gusto di fare una foto
e
dopo anche lungo tempo di attesa.
Ecco, il momento giusto, lo scatto, il momento giusto è quello che poi appaga di tutte queste attese.
Questa foto dove l'ha fatta?
Questa fatta nella parte retro del Taj Mahal. Io sono un fotografo che uso molto il lato contrario del punto di visione del turista normale. Vado dall'altra parte dove si trova la vera India, dove si vede una realtà vera, proprio il 100%, non, dove c'è la spiritualità anche nei momenti in cui le donne raccolgono l'erba, dove pascolano con le capre, dove si aiutano i poveri che si aiutano con i poveri. La vera spiritualità la trovo in questi posti. E la prima spiritualità nell'India l'ho trovata a Dhariwad, la prima stazione del Gange, dove il fiume scende impetuoso ancora a temperature molto basse, e dove l'acqua, quella corrente, porta via la sera quelle migliaia, quei milioni di lumini che la gente affida all'acqua, e dove tutte le sere si compie una cerimonia straordinaria del fuoco. E sono state delle emozioni tremende quando la campanella che suona, che per 20 secondi e anche qualche minuto, e tutta questa gente che alza le mani e che affida al fiume tutte le loro speranze, i loro sogni. Questa è stata una spiritualità che mi ha colpito.
Possiamo lanciare anche un messaggio di riconciliazione tra le varie culture e le varie religioni.
Io poi sono stato in Orissa, e la prima cosa che mi ha colpito dell'Orissa, che è stata una regione bersagliata negli ultimi eventi con i cristiani, mi ha colpito le immagini sacre di Gesù Cristo, della Madonna, appese sotto le povere capanne, e ho capito che lì era arrivato un altro messaggio. E mi ha fatto male il cuore quando ho sentito cosa è successo in Orissa. Io spero che l'Orissa si sistemi presto, perché lì ho trovato una religiosità mista all'induismo e al cristianesimo, che spero sia il futuro della gente.
Quest'altra foto?
Queste foto qua sono foto, potrei dire, artistiche, cioè una lunga attesa la sera delle donne quando vanno a prendere l'acqua, e aspettare che la luce bassa, calda, le colpisca questi colori, questi coriandoli colorati che stanno lavorando, portando pesi e pesi di queste brocche sulla testa, con una eleganza tale da poter surclassare qualsiasi ballerina della Scala.
E fra poco vi riproporrò un altro estratto di quella trasmissione che conducemmo in diretta dalla Nuova Fiera di Roma in occasione dello IOSP Fest sul turismo religioso promosso dall'Opera Romana Pellegrinaggi, e parleremo della dimensione del pellegrino studiata da un'antropologa. Restate in diretta, Radio Vaticana.
Tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia ombra lunga di malinconia. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello, col viso sopra il petto a leggere i miei dolori e i miei guai. Ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento, e dentro un senso di inutilità e fragile e violento mi son detto: tu vedrai, vedrai, vedrai. Questa gente che c'è al mondo,
Io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai. E ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità. E giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai. Questa potrà mai cambiare la vita. Ma che cos'è che mi fa andare avanti e dire che non è finita? Cos'è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore che mi fa cantare, amare sempre più, perché domani sia migliore, perché domani tu.
Quale canzone si adatta per parlare di strada, di cammino, di pellegrinaggio? Pregare con i piedi è il titolo di un libro che è stato scritto da Elena Zapponi in cammino verso Finis Terre. Ce l'abbiamo in studio, l'autrice, ben trovata.
Buongiorno.
Cosa ha voluto raccontare?
Il libro si concentra sulle ragioni del viaggio a piedi contemporaneo verso Santiago de Compostela. È un libro del taglio antropologico. Io sono una sociologa della religione, dottore dell'École des études en sciences sociales di Parigi, e la mia motivazione, la mia curiosità era capire cosa spinge oggi, nell'epoca dell'alta velocità, a percorrere un viaggio con lo stesso mezzo di locomozione usato all'epoca del XII secolo, cioè i propri piedi.
Un recupero della lentezza in questo tempo massmediatico, postmoderno, all'insegna appunto della velocità.
Sì, essenzialmente i piedi e l'insieme del corpo. Diciamo che il corpo è l'elemento centrale e l'esperienza sensibile, l'insieme dell'uso dei sensi è centrale nell'esperienza del pellegrinaggio a piedi. Nell'insieme delle interviste che ho fatto lungo la via che ho percorso, sia il Camino Frances, c'è questo elemento costante che emerge, cioè della difficoltà di disconnettersi da un ritmo della vita urbana e abituarsi al ritmo del cammino. Un ritmo in cui, come dice un pellegrino spagnolo in un'intervista, in cui l'unica funzione del pellegrino è andare dalla mattina alla sera, mentre in città in 5 ore si cambia luogo un'infinità di volte grazie ai mezzi di trasporto. Per il pellegrino che va a piedi a Santiago, inizialmente questo staccarsi dalla velocità e dallo stress urbano è un rito di passaggio piuttosto complicato, ed è il rito che però poi permette di accedere al pellegrinaggio e di sperimentare il pellegrinaggio come un altro mondo. Questa è una definizione che tornava costantemente nelle mie interviste, cioè il pellegrinaggio è un altro mondo rispetto al mondo quotidiano.
Allora, prima bisogna decelerare, poi bisogna togliersi pian piano dalla testa i pensieri e le preoccupazioni che ci assillano, fare un po' di vuoto e poi cominciare piano piano a riempirsi di questa nuova dimensione.
Esattamente, una dimensione che è caratterizzata dal passo a passo, come abbiamo detto, da questa sfida, questo corpo a corpo quotidiano con lo spazio, ma da dei ritmi anche naturali al quale il cittadino non è abituato. Il pellegrino si sveglia all'alba, sperimenta dei ritmi di luce e di tempo completamente diversi da quelli urbani e grazie al passo a passo entra in questo nuovo mondo in cui una delle scoperte fondamentali in realtà è l'incontro con gli altri pellegrini. Un fattore eclatante del Cammino di Santiago contemporaneo è il suo cosmopolitismo, la sua popolazione pellegrina completamente internazionale. A partire dagli anni 80 ad oggi il pubblico, il cammino è un'esperienza che si è massificata, un fenomeno che veramente ha un'aura internazionale e in un'unica giornata è possibile incontrare sulla strada pellegrini di numerosissime nazionalità diverse. E quindi quando si abbandona questa velocità urbana e si entra nel cammino e lo si percorre, poco a poco si creano gli incontri lungo la via e quindi delle vere bande di pari, come si dice nel linguaggio antropologico, formate da gruppi di gente che cammina con lo stesso ritmo, che percorre lo stesso numero di chilometri e che poi spesso si rincontra la sera negli Albergues de Peregrinos e inizia a camminare insieme. E lì avviene una logica dello scambio che è tipica del pellegrinaggio in generale, cioè un ritorno alla oralità, alla parola condivisa, che crea un tipo di comunitas, come si dice sempre nel linguaggio antropologico, diversa da quella del quotidiano, basata in cui ci si dà del tu, in cui la logica di relazione è determinata da quello che si fa nel qui e nell'ora e non da una serie di coordinate sociali che contraddistinguono il ruolo quotidiano che si ha nel proprio mondo.
Ovviamente presupposto fondamentale è una spoliazione di ciò che può essere ritenuto superfluo, di tutte le nostre sovrastrutture, non solo materiali, ma soprattutto
anche
mentali.
Sì, è anche molto interessante materiali. Questo spogliarsi delle sovrastrutture materiali in realtà corrisponde a quelle mentali, ma è fondamentale da tenere presente che il pellegrino segue l'antica regola espressa già nel mondo antico, cioè l'omnia mea mecum porto, tutte le mie cose porto con me, tutto quello che si ha è nello zaino, e questa operazione di pesaggio materiale in realtà riflette il processo che poi avverrà a livello simbolico e spirituale.
Allora, io questo libricino l'ho trovato nello stand della libreria del Viaggiatore, una libreria romana, andiamo a sentire cosa c'è in questa libreria.
Siete all'ascolto di 105, la Radio Vaticana in diretta.
Chi vuole può contattarci anche via posta elettronica all'indirizzo 105@vatiradio.va.
Libreria del Viaggiatore, una libreria che si trova in pieno centro storico a Roma, via del Pellegrino, e sono con
Bruno Boschini, il titolare.
Questa libreria ha degli aneddoti curiosi da raccontare da quando esiste, chi vi viene a visitare?
La libreria esiste da un po' più di 15 anni, ci vengono a visitare tutti i tipi possibili di viaggiatori, dal ragazzino che deve preparare il viaggio in Interrail e cerca la guida Let's Go che gli consente di avere tutto l'indirizzario degli ostelli in giro per l'Europa, al pellegrino che passa una volta ogni 4 anni nei suoi passaggi romani, che sono fondamentali per questi signori, e non c'è una categoria esclusiva. Diciamo che io ho un cliente ideale, che è quello, il viaggiatore del pensiero più che del corpo. La libreria è pensata per consentire di usare i libri come strumento di viaggio e quindi, anche se assicuro tutto quello che serve per fare i viaggi reali, quindi le guide turistiche, le cartine, tutto quello che concretamente aiuta nel vivere il fatto di lasciare quello che si ha e dover riorganizzare un po' la propria esistenza in modo itinerante, e dunque molto rispetto per questo, però il mio cliente ideale è quello che riesce a fare un viaggio attraverso le copertine e i titoli dei libri che trovo organizzati in un modo molto disciplinato nella libreria, ma una disciplina che non toglie la possibilità comunque di provare un senso di disorientamento, anche se lo spazio è piccolo. I libri alla fine, per chi è ben predisposto, riescono a sollecitare talmente tante pensieri, fantasie, che si prova un senso di disorientamento alla fine.
Come va la letteratura di viaggio oggi a livello di produzione e di vendite?
Ma basandosi sull'esperienza del Festival della letteratura di viaggio che c'è stata lo scorso settembre, direi la letteratura di viaggio va bene. Io però sottolineo sempre quanto rinchiudere dentro alla etichetta letteratura di viaggio quello che poi in realtà le persone riconoscono e vengono a cercare partecipando a queste manifestazioni è un po' limitante. Quello che credo è bello è che la prospettiva del viaggiatore è stimolante e quindi di nuovo non è più soltanto il libro in cui si racconta il viaggio che si è fatto, ma il libro che diventa attraverso un romanzo, attraverso un saggio, la possibilità di conoscere il mondo. E credo che sia questa la prospettiva più, tutto sommato, più efficace, perché rinchiudere il genere in quello che è forse la sua definizione più precisa è un po' limitante.
Come sta andando? Parliamo sempre per generi, anche se appunto è un po' limitante talvolta, ma insomma il viaggio spirituale, ecco.
Ma questo è un fenomeno che io ho osservato proprio nell'arco della vita della libreria, quindi nell'arco degli ultimi 15 anni, in modo... Da osservatore piuttosto privilegiato, perché trattando il viaggio anche come argomento, la storia del viaggio, fin dall'inizio la libreria ha avuto uno spazio in cui si parlava di pellegrinaggio, perché la storia del viaggio ha avuto come passaggio fondamentale proprio quello dei pellegrinaggi.
Poi voi siete in via del Pellegrino.
E noi, tra l'altro, siamo in via del Pellegrino, coincidenza fortunata. Dunque, mentre quel piccolo settore dedicato alla storia del viaggio e ai pellegrinaggi all'inizio era prerogativa di pochi specialisti, ora è diventato uno dei settori più vivaci, nel senso che alla saggistica storica o a tutto quello che è legato alla spiritualità si è aggiunta la concretezza del viaggio, perché tante persone iniziano a scegliere il pellegrinaggio come modo per passare le vacanze.
E probabilmente nascono anche dei nuovi scrittori.
Nascono molti nuovi scrittori, infatti qui è rappresentata una selezione che alla fine, quando ho messo insieme proprio per assicurare una buona proposta a questa manifestazione, ho visto che c'erano tantissimi libri sui pellegrinaggi, io ne avevo tantissimi, di vario livello, appunto si va dalla guida al Cammino di Santiago a piedi, all'estratto del Codice Callistino in cui viene proposta la guida dei pellegrini del Medioevo, e la varietà è tanta.
In bocca al lupo.
Grazie.
Elena Zapponi, allora, come si fa a pregare con i piedi? A volte, diciamo la verità, ci si può distrarre perché uno è troppo appesantito dalla fatica, oppure paradossalmente anche la natura può confonderci o può insomma distrarci.
In realtà paradossalmente proprio la fatica e la natura sono gli elementi che permettono di pregare con i piedi. Intervistando lungo la via del Cammino di Santiago, io sono stata 3 volte sul cammino, ho fatto il percorso, intervistavo i pellegrini, emerge il fatto che sia pellegrini cattolici praticanti che pellegrini che non si iscrivono in una traiettoria cattolica, che quindi praticano quello che si può definire un fuoripista religioso, sia hanno una formazione di tipo cattolico o protestante, poi esplorano altre tendenze spirituali. Ebbene, l'esperienza del camminare sembra avere in generale sui pellegrini e sui camminatori che intraprendono questo percorso un effetto spirituale. Gli esempi sono vari, cambiano secondo le fasce generazionali, le nazionalità e quindi le culture di provenienza dei pellegrini. Per citare un esempio tra i tanti, nel libro c'è un'intervista a cui sono particolarmente affezionata, è stata un'intervista che si è svolta con una pellegrina oggi insomma piuttosto grande in età, all'epoca del cammino, all'epoca in cui fece il cammino aveva 60 anni, madre di 4 figlie, già nonna, decise di mettersi sulla via di Compostela da sola, lasciandosi questa famiglia alle spalle di 4 figlie e un marito piuttosto preoccupati. Era questa donna cattolica praticante, si era già recata in passato a Lourdes, Spello, Assisi, da Teresa di Lisieux, Teresa d'Avila, insomma era una pellegrina, ma un giorno arrivando a Lourdes vide arrivare un pellegrino a piedi e si disse: quello secondo me è il vero pellegrinaggio, e pensò a questa cosa come sogno per molti anni. Poi scoperse che esisteva tuttora la possibilità di andare a piedi a Compostela, ma disse: alla mia età è impossibile che io faccia questa esperienza. E dopo vari tentennamenti che lei racconta in modo molto appassionato e appassionante in questa intervista, decide finalmente di andare a Compostela e fa tutto il cammino, cosa piuttosto sorprendente perché molti dei pellegrini contemporanei
ne fanno un tratto.
E lei fece tutto il cammino e racconta proprio come sperimenta questa possibilità che il pellegrinaggio offre di pregare con i piedi. Cioè lei dice: io avevo con me dei salmi, delle lodi mattutine, dei vespri, e camminando recitavo il rosario perché mi aiutava, ma al tempo stesso avevo una preghiera di un monaco vietnamita, Thich Nhat Hanh, che diceva: ogni mio passo sboccia un fiore. Recitavo questa preghiera perché anche questo tipo di approccio mi interessava. E però continua dicendo: comunque per me tutto era preghiera, perché sulla strada io facevo tutto, parlavo e poi cantavo. Infatti io nel libro la chiamo la donna che camminava cantando, perché lei racconta, dice: cantavo canzoni mie, canzoni italiane, e ciò mi permetteva di ricordare tutto il mio mondo quotidiano. E dice: però anche il camminare stesso per me era preghiera. E descrive molto bene, tra l'altro, poi questa temporalità che si sperimenta durante il camminare, diversa da quella del quotidiano, questa possibilità che il passo a passo dà di dipanare i ricordi, di gestire le emozioni in un modo diverso. E quello che poi emerge in conclusione dell'intervista è un tratto costante che emerge spesso nelle testimonianze che ho raccolto, ossia che il pellegrinaggio a piedi, e in particolare questo pellegrinaggio verso Santiago, rappresenta una possibilità di ritagliarsi, disegnarsi una pausa rigenerante. Cioè torniamo al discorso della lentezza e di entrare in un mondo diverso.
Una pausa rigenerante che però ci si augura non sia poi confinata a quella esperienza lì, ma
no,
che possa essere fonte di appunto nuova energia per
il quotidiano.
La stessa dimensione della precarietà e del recupero della semplicità poi dovrebbe essere un insegnamento.
Sì, esattamente,
per
questi
la vita.
Sono elementi che emergono.
A me torna in mente anche una frase di Borges che diceva: ad ogni passo la meta. È vero che la meta può essere a 400 chilometri di distanza e quindi ci vorranno giorni e giorni per raggiungerla, ma può essere anche il singolo passo.
Esattamente.
E da qui il gustare, il qui ed ora, come dicevi, e cioè il momento presente.
Sempre allacciandomi alla citazione di Borges, io nel libro ne uso un'altra che è un po' il leitmotiv della mia ricerca, ed sono dei versi del poeta spagnolo Antonio Machado, e lui in spagnolo in Proverbios e Cantares dice: camminante no hay camino, se hace camino all'andar. Cioè camminante non vi è un cammino, il cammino si fa con l'andare.
Ma quindi, tu quando sei approdata a questa visione, che mi dicono bellissima, io purtroppo ancora non sono stata, di Santiago de Compostela, cosa hai provato? Dovendo sintetizzare,
una grande emozione che al tempo stesso non era solo la mia, perché io facevo il mio viaggio in quanto antropologa, quindi volevo osservare l'emozione degli altri, al tempo stesso la mia, e confesso però al tempo stesso una malinconia che poi ho riscontrato in generale nelle interviste, perché la fine del pellegrinaggio indica anche l'avvicinarsi dell'uscita da questo mondo altro che il mondo del pellegrinaggio, e quindi il ritorno verso la quotidianità. Ma la sensazione di aver percorso un paese a piedi è molto forte. Come dice un pellegrino nel libro, quando si arriva a Santiago de Compostela ci si sente eroi del giorno, e quando si torna in città dopo un'esperienza simile, questo pellegrino dice: io mi sentivo diverso dagli altri.
Forse è diventato anche un po' di moda il pellegrinaggio?
Sicuramente.
E questo può inficiare in qualche modo la radice originaria del mettersi in cammino oppure no?
La radice del mettersi in cammino no, però vi è una ricomposizione della tradizione cattolica del pellegrinaggio, questo senz'altro, ossia diverse interpretazioni del cammino interpretano il canovaccio cattolico del pellegrinaggio, disegnando itinerari che non si scrivono nel pellegrinaggio ufficiale.
A foggy day in London town, I had me low, I had me down. I viewed the morning with such alarm. The British Museum had lost its charm.
How long I wondered could this thing last? But the age of miracles hadn't passed, for suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. A foggy day in London town had me low, had me down. I viewed the morning with such alarm. Your British Museum had lost its charm. How long I wonder could this thing last? But the age of miracles had it passed, for suddenly I saw you there, and in a foggy London town the sun was shining.
Vangelo, condivisione, ascolto, montagna. C'è una bellissima località in Trentino Alto Adige, Selva di Val Gardena, e qui a Villa Capriolo, una casa gestita dai padri gesuiti, c'è un'offerta per l'estate davvero interessante. Qual è lo specifico? Ce ne parla Beppe Lavelli, responsabile della casa. Ascoltiamo.
La proposta che vogliamo proporre qui a Selva è quella di offrire a chi partecipa, dagli adolescenti ai giovani, anche alle famiglie, una possibilità per migliorare la qualità e lo stile della propria vita. È una proposta aperta sia a credenti sia a non credenti, che però desiderano far leva un po' sulla propria vita interiore e maturare verso scelte costruttive, consapevoli e responsabili. Per cui c'è un'attenzione particolare alla persona, all'accoglienza della persona, c'è un desiderio appunto di un'accoglienza senza pregiudizi e senza giudizi, e soprattutto c'è il desiderio di far scoprire la ricchezza che ognuno si porta dentro e far conoscere almeno la ricchezza che può venire anche dall'annuncio del Vangelo.
Quali sono le fasce d'età a cui vi rivolgete?
La prima fascia, i cosiddetti mini corsi, interessano i ragazzi dai 16 ai 18 anni, ragazzi e ragazze. Poi c'è una proposta per i giovani dai 20 ai 35 anni e una proposta anche per le famiglie che vengono qui anche con i loro bambini, perché c'è un servizio di babysitting.
Che funziona molto bene, diciamolo, grazie, sì, al volontariato di tante brave persone.
Sì, Selva si regge sul volontariato, è nata da un dono di due coniugi, Almarosa e Carlo Pedrali, e si regge sul dono di tante persone.
E questo è importante, perché è segno appunto di una disponibilità che poi andrebbe imparata anche per la vita quotidiana, vero?
Sì, direi che si vive, si cerca di vivere perlomeno uno stile di gratuità ricevuta e offerta. Anche per questo un particolare che può sembrare un dettaglio, ma che ha la sua importanza, è quella che ognuno dei partecipanti è impegnato anche in un servizio domestico al giorno. Questo perché si crei un clima di corresponsabilità, anche di fiducia, in cui le persone non siano tanto fruitrici di un servizio, ma possano essere protagoniste appunto di questo periodo.
Il Vangelo mi sembra che sia comunque sempre al centro delle vostre lezioni, vero?
Sì, direi in particolare per le famiglie, anche per i giovani. Qui anche il padre Silvano Fausti ha per lunghi decenni insegnato a leggere la scrittura, ma anche con gli adolescenti. Uno dei quattro tempi di lavoro degli adolescenti è dedicato alla lettura di un brano evangelico, e su questo brano lavorano per tutti i 15 giorni, attraverso anche tecniche cosiddette attive che li faccia reagire di fronte al testo. sono alcuni miei confratelli e poi c'è un'equipe con alcune antipsicologhe e cerchiamo appunto di fare in modo che i ragazzi mettano in gioco l'azione piuttosto che la parola, quindi attraverso i disegni, attraverso la drammatizzazione del vissuto, attraverso una scoperta dei simboli scelti dagli stessi ragazzi, cerchiamo appunto di metterli a contatto col loro mondo interiore, li facciamo incontrare con la dimensione simbolica così dalla loro vita. E queste tecniche di animazione vediamo che danno anche ottimi frutti a livello di annuncio del Vangelo, di primo annuncio per tanti ragazzi.
Cosa si aspettano questi ragazzi quando vengono per la prima volta a fare un'esperienza del genere? Cosa si portano a casa?
Ma cosa si aspettano? Innanzitutto quello di essere accolti, direi senza alcun giudizio, e direi che questo viene loro dato, anzi con molta gioia. L'altra cosa che si aspettano mi sembra che ci sia qualcuno che li prenda sul serio, che entri in dialogo con loro prendendoli seriamente, un livello quasi un dialogo alla pari. E direi che qui imparano uno stile, un inizio di riflessione sui sentimenti, sulle relazioni, una sicurezza maggiore di sé, anche soprattutto anche la percezione di non essere da soli. Io penso che una delle cose che si portano a casa, assieme a quanto stavo dicendo, è l'esperienza di essere stati straordinariamente bene insieme, e la seconda quella di avere ricevuto degli strumenti che possono consentire loro poi di proseguire il cammino una volta tornati a casa.
Ovviamente la natura vi aiuta.
La natura aiuta molto, qui siamo in un posto molto bello e qui generalmente ogni 2-3 giorni facciamo anche un'escursione. Qui fino a qualche anno fa, purtroppo prima del suo ritorno a casa del padre, ci accompagnava padre Filippo Clerici e lui diceva che l'escursione è un po' una metafora della vita, ci si mette alla prova, ciascuno cammina per sé ma non cammina da solo. È anche molto bella l'ultima escursione che facciamo, tempo permettendo, in cui camminiamo tutta la notte e andiamo sulla cima ad attendere l'alba. E questo è un po' anche un significato che riassume il percorso fatto con i ragazzi.
Sono occasioni anche in cui i propri limiti vengono messi alla prova, e però è bene che sia così, vero?
Sì, direi una cosa che facciamo passare sia attraverso, diciamo, la fisicità, ma anche attraverso i limiti che uno riscopre in se stesso, di far diventare questi limiti come possibilità di incontro, di incontrare l'aiuto dell'altro, di fare in modo che non siano tanto ciò che potremmo dire ci separa dall'altro, ma diventa il luogo in cui noi possiamo essere incontrati e incontrare gli altri.
In tanti anni di esperienza, allora, secondo te, perché funziona Selva di Val Gardena? E possiamo dirlo che funziona perché ogni anno, purtroppo, molti che desidererebbero partecipare ai vari corsi ne restano fuori per evidenti ed oggettivi limiti di disponibilità di posti.
Sì, io penso che perché i partecipanti accolgono l'invito che facciamo dal primo giorno di mettersi in gioco. È una esperienza di questo tipo, io penso che richieda la disponibilità forte di mettersi in gioco, di non attendere troppo, ma di fare, diciamo, il primo passo. Inoltre c'è questo clima in cui veramente ci si accoglie, ci si prende molto sul serio, non si danno giudizi, e questo consente un cammino molto bello. E direi che poi di fatto è un passaparola quello che avviene. Selva non ha grandi canali per farsi pubblicità, ma direi che il canale vero e proprio, come di ogni autentica esperienza, è quello della comunicazione da parte di chi ha vissuto questa esperienza ad altri amici ed altre amiche, ed è così che Selva funziona.
Domani è la festa di Sant'Ignazio di Loyola, il fondatore della Compagnia di Gesù. Oggi, alla luce di questa esperienza, cosa può voler dire il termine ignaziano?
Beh, io applicherei anche a Selva, perché di fondo penso che quanto proponiamo qui è un po' la pedagogia stessa degli esercizi, cioè dare strumenti, offrire un metodo, poi uno si muove con estrema libertà. Sant'Ignazio, in una delle sue notazioni degli esercizi spirituali, diceva che ciò che si può fare per aiutare una persona è farla abbracciare dal suo Signore, poi da lì la persona sarà in grado di fare le sue scelte. Direi questo quello che ci ispira, e penso che è un servizio che ancora possiamo rendere non solo qui a Selva, ma che possiamo rendere anche come gesuiti che vogliono bene a Sant'Ignazio. You with the same.
but I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a
Le 15:48 sulla Radio Vaticana in diretta, 335 12 43 317 per i vostri sms. Tra poco, sempre in onda in diretta, alcuni consigli per chi vuole leggere e curare anche la propria interiorità. Siamo in linea con Giuliano Vigini, fondatore e direttore dell'editrice bibliografica e docente di sociologia dell'editoria contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Ben trovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, per chi volesse approfittare di questo tempo di vacanza, rilassare la mente ma anche lo spirito, e qualche consiglio di lettura, prego.
Direi appunto che tra le tante cose che escono e che possono diciamo arricchire lo spirito, come giustamente diceva lei, perché quando si va in vacanza non è che si deve lasciare a casa la testa, quindi bisogna anche coltivarsi spiritualmente. Allora uno dei primi libri, direi che potrebbe essere quello di Anselm Grün, un benedettino tedesco, che è uno degli autori spirituali oggi più affermati e tradotti, e l'ultimo suo libro pubblicato dalla San Paolo si intitola Spiritualità e reca come sottotitolo Per una vita riuscita, un piccolo libro nel quale Grün ci insegna non solo il modo per interiorizzare la vita e renderla più bella, diciamo, agli occhi di Dio, ma anche il modo per renderla più, appunto, riuscita, piena, feconda per noi stessi e per gli altri. Quindi una spiritualità non astratta, ma vissuta nel quotidiano, che si alimenta di raccoglimento, di preghiera, di meditazione. Tutte cose naturalmente che sono semplici da dire, ma che in realtà sono difficili da mettere in pratica, perché facciamo sempre fatica a rientrare in noi stessi e quindi a coltivare una vera spiritualità.
Un secondo consiglio.
Sì, un secondo libro che consiglierei vivamente, diciamo, nel clima anche dell'anno paolino che ufficialmente si è concluso, ma che poi in realtà continua, anno paolino nel quale, come sappiamo, anche Benedetto XVI si è speso tanto dettando delle pagine molto limpide. Ecco, il libro è una biografia della Paolo di Tarso di Rinaldo Fabris, edito dalle Paoline. È una biografia sostanziosa ma agile, che serve a ripercorrere un po' tutte le tappe della vita e dell'attività missionaria dell'Apostolo, da Gerusalemme fino a Roma. L'autore, si sa, è uno specialista, non ha bisogno di presentazioni, perché è uno dei maggiori biblisti italiani e anche, direi, uno di quelli che sa divulgare con grande chiarezza ed efficacia dalla parola di Dio, e lo si vede anche qui con Paolo, dove ci mostra, diciamo, tutto il peso che hanno avuto il pensiero e la testimonianza di Paolo, che non ha lasciato soltanto un segno indelebile nella storia della Chiesa, ma direi un po' di tutto l'Occidente. E visto che abbiamo parlato di Paolo, ecco, associerei ora le pagine del cardinale Angelo Comastri in Ti chiamerai Pietro, pubblicata sempre la edizione di San Paolo. E chi conosce in modo amabile e familiare di raccontare dell'autore, che tra l'altro è l'arciprete della Basilica, no, di San Pietro, ecco, certamente trarrà profitto anche da questo libro, che viene definito un po' l'autobiografia del primo Papa. Ecco, in realtà non si tratta di una vera e propria biografia, ma appunto di un mosaico di parole, di gesti del primo degli Apostoli, che qui viene spiritualmente ritratto con fine sensibilità e direi anche con una certa abbondanza d'amore, ecco. E poi, se c'è ancora un minuto, vorrei citare un piccolo libro sull'amicizia di Sant'Agostino, pubblicato in questi giorni negli Oscar Mondadori, no? Noi sappiamo che Sant'Agostino è sempre alla ribalta, sotto i riflettori. Quest'anno ci sarà anche una mostra al meeting di Rimini e in autunno andrà in onda anche una fiction sui canali della Rai su Sant'Agostino. Ecco, questa piccola antologia sulla motrizia raccoglie quanto Agostino ha scritto in numerose opere su un tema che, come sappiamo, attraversa tutta la sua vicenda umana e la sua esperienza spirituale. Anche qui possiamo trovare tanti insegnamenti, perché Agostino ci fa capire l'importanza dell'amicizia, quali sono, certo, i valori che la cementano, come si diventa e si resta amici.
Gini, resti in linea un minuto, vediamo dal CIS Viaggiare Informati quali sono le novità del traffico a quest'ora.
Sì, anche meno di un minuto, dato che la situazione sembra essere estremamente tranquilla. Vi forniamo quindi un'indicazione che riguarda la via Nomentana, dove c'è la corsia bloccata a causa di lavori da via Carlo Fea a via Legorizia in direzione del piazzale di Porta Pia. E questo da parte nostra è tutto.
Grazie, il 1518 come sempre per saperne di più. Virginia, nel salutarla, una battuta sul perché del successo, mi pare, soprattutto negli ultimi tempi, del libro a tema religioso.
Direi che c'è un'esigenza di spiritualità profonda che non sempre trova magari i canali giusti per affermarsi, ma direi che negli ultimi tempi l'editoria, in particolar modo cattolica, ha favorito molto questo accesso ai libri e testi di spiritualità, e quindi questo è positivo. Naturalmente bisogna fare anche dei passi avanti, diciamo non accontentarsi soltanto di una spiritualità in pillole, ma anche cercare l'approfondimento attraverso quelli che sono i classici della spiritualità, che hanno sempre modo di parlare agli uomini di ogni tempo.
Grazie a Giuliano Vigini dell'editrice bibliografica. Buone vacanze allora.
Grazie a tutti.
Fra poco l'aggiornamento flash in lingua francese e inglese. Io mi fermo qui. Buon proseguimento di ascolto in compagnia dei programmi della Radio Vaticana in diretta.